Allora, sempre dall'Assemblea, Piazza Matteotti, Genova, siamo qui davanti al Palazzo Ducale e adesso sono qui con Renato Di Nicola che ha appena terminato il suo appassionatissimo intervento e tra l'altro si è saltato con un minuto in più i tempi assolutamente rigidi dei 5 minuti ad intervento che vengono fatti rispettare per dire una frase estremamente importante, perché in questa Assemblea tutti stanno inneggiando alla necessità di ricomporre le reti, di fare convergenza, di ripartire con il conflitto, con il movimento, eccetera, ma tu hai detto una cosa molto importante che è, ragazzi, smettiamola comunque di riproporre le solite egemonie, il discorso di mettere i cappelli sulle lotte che ci sono e soprattutto cerchiamo di riprendere dal basso davvero ed evitare, se dobbiamo fare degli errori, facciamone di nuovi. Ecco, a che cosa ti riferivi con questo e qual è il senso dell'intervento che hai fatto qui oggi?
Beh, innanzitutto mi riferisco al fatto che per anni, appena c'è stata qualche lotta, magari vittoriosa, qualcuno ha detto siamo stati noi, quando invece è stata la gente. E questo è completamente sbagliato e le persone mano a mano ricordano queste cose. Ecco perché poi quando qualcuno si avvicina politicamente si ritraggono. Quindi i territori e le persone che ci vivono, perché i territori non sono terra, sono terra, acqua, cielo, persone, vivente, sono tutto, sono comunità, diciamo così, hanno continuato a lottare. Non hanno avuto bisogno di intellettuali che ci venissero a spiegare perché il petrolio è sbagliato. Certo, è ovvio che abbiamo anche studiato, ma abbiamo creato dei dossier che sono anche molto più importanti di quelli che sono in circolazione, perché dovevamo cambiare la realtà e perché non ci fidavamo molto dei sapientoni, ok? Questo non significa che siamo contro assolutamente delle bravissime persone che studiano, ONG, che lavorano, eccetera. Solo che dopo non ci piace che qualcuno ci metta il cappello. Per questo abbiamo creato non una rete, ma una campagna. Campagna che si chiama Per il clima, fuori dal fossile, perché non si può sbagliare. Che cosa vogliamo? Il clima contro il fossile. Questo è il discorso, semplice e chiaro. E è chiaro che lo sappiamo che per poterlo fare bisogna combattere il capitalismo estrattivista, patriarcale, omofobo e tutto quanto il resto, no? E questo lo sappiamo. Però è sulla base della ciccia che vogliamo vedere i comportamenti. Per questo oggi abbiamo già comunque lanciato una nostra manifestazione che ci sarà l'8 ottobre, il 9 ottobre davanti al Ministero di Cingolani. Perché? Perché non è possibile che tutti quanti critichino quello che sta avvenendo sull'ambiente e nessuno pensa, no, a fare una qualsiasi
Scusa,
manifestazione contro.
scusa se ti
Sì.
interrompo, è l'8 o il 9
9, 9
ottobre? Ah,
ottobre, sì.
ecco.
Cingolani, che sappiamo già chi è, che cos'è, cosa vuole, da dove viene, cioè che è delle multinazionali, ma perché nessuno si manifesta contro? Poi abbiamo detto, non c'è soltanto questo processo ricompositivo, no? Ce ne sono tanti in giro ed è bene, no? Cioè, che dialoghino, ma che non dialoghino i capi dei vari movimenti per creare egemonia, ma che dialoghino effettivamente le campagne. Ci sono le vertenze sul clima, ci sono le vertenze sul fossile, appunto, ci sono le vertenze delle donne, ci sono tantissime vertenze, è di questo che dobbiamo parlare, è di questo che dobbiamo ragionare andando il 30 a Roma, perché noi non dobbiamo andare solo dietro le campagne a cui ci obbliga il sistema, come quella di andare giustamente anche contro il G20, ma quello di dire benissimo, andiamo contro il G20, ma soprattutto il 30, andiamo contro Draghi, andiamo contro il governo di unità nazionale, che è un pezzo del G20, è un pezzo che è anche il pezzo più a destra di questo G20, e la dico tutta, no? Perché G20 in generale, la gente contro il G20, no, cioè dobbiamo dire no, contro Draghi che fa questo, questo e questo, altrimenti la gente semplice non verrà più alle manifestazioni, perché non sa il motivo specifico, concreto per cui si va. Perché una persona dovrebbe spostarsi, farsi ore e ore di treno, spendere un sacco di soldi, venire a Roma, no, contro il G20 in generale, no? Che va bene, ripeto, queste manifestazioni ci andranno soprattutto i militanti e va benissimo, non c'è niente da fare, ma dobbiamo ritornare alla concretezza dello scontro, una volta si diceva di classe. Allora è uno scontro di classe, è uno scontro sociale, uno scontro culturale, chiamiamolo come lo vogliamo, ma noi abbiamo bisogno di costruire delle cose concrete. Ecco perché siamo una campagna e non una rete, un'ulteriore rete ancora c'è. Se qualcuno ha paura o pensa, pensa, la mia, tu se vieni nella mia rete, no, ti salvi, se stai fuori da questa rete sei cattivo, e ognuno magari lo pensa dell'altro, non risolviamo nessun tipo di problema. Purtroppo così chiaramente in un'assemblea e così lungamente non è possibile parlare, non è possibile dire, ma cioè io, noi non abbiamo paura di diciamo, toccare la suscettibilità di qualche capetto, no? A noi interessa la gente, perché senza false modestie e compagnia bella siamo quelli che siamo riusciti in questi anni a evitare il traforo del Gran Sasso, a evitare la petrolizzazione dell'Adriatico, evitare la vendita dell'acqua abruzzese alla Puglia, e abbiamo fatto manifestazioni da 10.000 a 60.000 persone, per cui parliamo di cose concrete e oggettive. Noi però non ce la facciamo a cambiare tutto il mondo, è per questo che partecipiamo comunque a tutti i processi ricompositivi, perché se sono processi ricompositivi anticapitalisti, noi dobbiamo starci dentro, perché sono parte della nostra, del nostro corpo, anche quando poniamo degli elementi di criticità. Se qualcuno non è in grado di ascoltare le criticità, non ci possiamo fare niente.
Ecco una cosa, tu giustamente ricordavi il fatto che nei territori molte reti appunto intersezionali e che lavorano anche dal basso in modo diverso ci sono e si sono costituite. Io per esempio, che vengo appunto dalla realtà romana, sicuramente il movimento per esempio di Black Lives Matter si è assolutamente aperto, è diventata una rete, la rete No alle Discriminazioni, una rete assolutamente intersezionale nelle piazze che ci sono state, penso all'ultima manifestazione del 28, ma anche a quelle precedenti. Si è espresso, voglio dire, tutto il mondo queer, si è espresso il mondo transfemminista, c'è stata un'apertura notevole a tutta la stessa rete ecosistemica che stiamo costruendo anche a Roma, c'è Fridays for Future, Extinction Rebellion, però c'è anche Animal Save, c'è tutta la, come dire, l'anima antispecista, l'anima queer del movimento. Ecco, mi è sembrato, una mia impressione appunto ascoltando gli interventi qui oggi, che questa parte del movimento non sia qui oggi a parlare. Cioè, ho sentito poche parole di transfemminismo, ho sentito poche parole di persone migranti, cioè quasi tutte le persone che hanno parlato sono bianche, nonostante
hanno parlato per i migranti,
nonostante appunto questo movimento però ci sia e sia molto, molto forte, si è caratterizzato con molte manifestazioni. Condividi questa mia sensazione?
Eh sì, io faccio solo un esempio. Ci sono stati Pride in questo periodo, molto partecipati, ma soprattutto partecipati al 60% minimo da persone di meno di 20 anni. Qui quante persone ci sono meno di 20 anni? Nessuno, quasi nessuno. Allora noi abbiamo non un problema generazionale, abbiamo il problema di capire perché delle persone mettono in gioco se stesse per questi temi e non le mettono per altre, o come facciamo a far sì che a partire da quella lotta per l'identità, per il riconoscimento del sé, eccetera, eccetera, possa diventare lotta complessiva, intersezionale, insieme alle altre lotte che stiamo facendo. Questo è il tema, questo sarebbe il tema da discutere. L'altro tema da discutere è, ma lo sappiamo che a Civitavecchia hanno fatto sciopero i lavoratori del carbone contro la fossilizzazione, ed è il primo sciopero che è stato fatto in Italia contro questo, mentre i sindacati continuano ad appoggiare l'ENI. Allora ecco, ci sono tantissime cose che avevo, la realtà ufficiale in un modo, la realtà reale va per un altro verso. Noi pensiamo che se non c'è un riequilibrio in queste due cose, potrebbe succedere che accumuliamo tanto socialmente, poi non siamo in grado di dargli uno sbocco politico e poi ci menano e non riusciamo a fare niente. Ci menano non solo in senso fisico, ma anche in altri sensi.
Ecco, tu ricordavi i Pride, per esempio una cosa molto interessante quest'anno è stata proprio il fatto che si è riusciti, anche perché si era costruita una manifestazione, quella del 15 maggio sul DDL Zan, che è stata una manifestazione costruita dal basso, in cui non hanno in piazza, per la prima volta credo nella storia, non hanno parlato le associazioni, i collettivi, i gruppi, ma si è parlato dei temi e sono stati questi temi portati avanti dai corpi delle persone trans, dai corpi delle persone intersex, dai corpi delle persone asessuali, aromantiche, eccetera. E i Pride hanno rivissuto, cioè sono stati contaminati da questo. Il Pride di Bologna, per esempio, è stato un Pride assolutamente costruito dal basso con tutte queste presenze, ma anche Roma, cioè il coordinamento Pride aveva fatto tutta una programmazione di ancora una volta schematica con gli sponsor, eccetera. È saltato tutto, uno perché gli sponsor non sono venuti, perché visto che non potevano vendere la loro immagine perché i camion non c'erano, poi alla fine non sono manco venuti. Però è stato bellissimo a Roma, perché la piazza si è ripresa la piazza, cioè è stato un Pride conflittuale, allegro, forte, creativo. Ecco, questo voglio dire, stiamo facendo una battaglia sul discorso dell'identità di genere, perché la destra l'ha capito molto bene che la famiglia, quella patriarcale, è l'anello più importante della riproduzione di questo sistema capitalista. Perché questo non attraversa questa assemblea?
Si dice cambiamo, però siamo ancora all'interno del blocco mentale, per cui c'è la produzione e c'è la riproduzione sociale. Quando non abbiamo capito che questi due settori sono intersecati fra di loro in una maniera incredibile e che da questo nascono nuove forze sociali che stanno cambiando la realtà. Se noi non riusciamo a trovare questo equilibrio, sarà molto difficile fare un sacco di cose. Ripeto, secondo me la lezione di Genova 2001 è stata: avevamo avanzato moltissimo nell'accumulazione sociale a livello italiano, europeo e mondiale, stava per aprirsi anche uno sbocco politico diverso, non dico ultrarivoluzionario, ma diverso. Questa cosa andava fermata assolutamente, e hanno fermato, c'è la possibilità che queste due cose si appaiassero e che quindi potessero avere il modo di cambiare anche molto di più il sistema e non soltanto nella società concreta. Questo è avvenuto in tutti i territori, io sono stato in Guatemala, in Salvador, in tante lotte. Appena queste due cose non si mettono insieme e non hai un piano di trasformazione vera del potere, ti fregano. Scusi il francesismo.
Ti ringrazio Renato, grazie per l'intervento e grazie anche per questa intervista.